Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova esilarante, speriamo, puntata di Effetto Collaterale. Qui con Rossana che vi parla dietro i microfoni e un saluto più che doveroso al nostro Riccardo Cristigli, che è tutto pronto per destreggiarsi, no? Con i mixer nel settore della parte tecnica. E allora, oggi 29 febbraio 2012, viene questa data... Viene una volta ogni 4 anni, è l'anno bisestile, le temperature cominciano ad innalzarsi, forse ci addentriamo, non lo so, in quella che può essere definita la stagione della primavera, perché dopo tutta questa neve, insomma, caro Riccardo, non se ne poteva proprio più. E allora, prima di tutto vorrei fare un saluto caloroso a tutti i nostri radioascoltatori, in particolar modo a tutta la gente che ci ha ascoltato la scorsa settimana, non solo durante la diretta e la replica, ma anche attraverso i podcast della pagina ufficiale di Effetto Collaterale. Devo dire che il nostro programma ha avuto un sacco di complimenti e di apprezzamenti, anche qualche critica, però le critiche... aiutano comunque a crescere. Qualche critica relativa più che altro al format del programma, se così si può dire, perché l'hanno definito stimolante, non in maniera positiva ma in maniera negativa, per andare in bagno. Però io, ecco, non porto rancore a tutte queste persone, perché i gusti sono gusti, caro Riccardo, il mondo è bello perché è vario.
Se vuoi andiamo a menà.
No,
dice chi è?
Assolutamente no. No, ma mi hanno detto: Ross, comunque tu te la cavi sì egregiamente, Riccardo è bravissimo, siete compatibili dal punto di vista delle cretinate, quindi della conduzione, però questo format purtroppo non solo mi hanno detto fa cagare, e poi hanno avuto anche il beneficio del dubbio nel porsi un quesito fondamentale, ossia: ma tu, che sei tanto diplomatica con questa terminologia altisonante durante le tue puntate, puoi prenderti e arrogarti il diritto e il lusso di dire esplicitamente parole dell'alto livello, tipo cagate in radio? Allora a me sorge spontaneo, a mia volta, un dubbio: ma come, tu, voglio dire, ti prendi il lusso, appunto, di giudicare in malo modo il mio programma senza riserve, dicendo che accentua la tua stimolazione per andare in bagno e io non posso dire cagate in radio, giusto? No, cioè, il discorso non fa una piega. Comunque,
dopo questo lungo discorso, sono d'accordo con l'amico che critica il format. Non ho capito nulla di tutto,
cioè, nel senso,
sorvoliamo.
E allora, oggi di che cosa parliamo? Parliamo degli effetti collaterali scaturiti dal gioco. Ma prima di addentrarci nel mood di questa puntata, tutta per voi, My Favorite Game dei The Cardigans.
Yeah.
E sulle note di My Favorite Game rientriamo direttamente qui con Effetto Collaterale e con un slogan abbastanza noto, ossia: il gioco è bello quando dura poco. Ed invece, caro Riccardo, gran parte della gente, per evadere dalla costante e monotona routine quotidiana, per trascorrere dei momenti di svago, dei diversivi, o molto semplicemente per dilettarsi e prendere la vita con più leggerezza, più brio, mette piede in questa dimensione, ossia quella del gioco, concepita poi sotto varie sfumature. Secondo la solita classificazione, quindi settimanale, stilata dalla sottoscritta, alla prima categoria appartengono i giocatori che si affidano ad un divertimento puramente materiale. E per puramente materiale, già lo vedo dal tuo sguardo indagatore e scettico, che cosa si intende? Intendiamo il gioco d'azzardo, fatto in luoghi riconosciuti tipo i casinò e luoghi non riconosciuti tipo le case private. A questo riguardo, come non rammentare il classico periodo natalizio in cui tanti poveri nipoti vengono sottratti, diciamo, anzi, al tanti poveri nipoti a cui vengono sottratti i propri risparmi accumulati da parte delle nonnine, che troppo spesso vengono sottovalutate e invece poi a briscola, a 7:30, 3:07, sono più spietate di giocatori che si radunano in occasione di bische clandestine, devo dire. E poi, a parte gli scherzi, i videogiochi, che creano dipendenze generalmente tra i soggetti più giovani, con una conseguente, no, predisposizione a depressione, ansie, nel peggiore dei casi atteggiamenti violenti e talvolta evasione della realtà. Le slot machine, che ormai si trovano un po' dappertutto, mica solo nei casinò, è vero Riccardo? Bar, tabacchi, anzi mi meraviglio del fatto che ancora non le abbiano messe vicino alla cassa dei supermercati, tanto che uno aspetta facendo la fila, magari tenta un po' la fortuna in maniera stupida, a mio riguardo, perché non condivido comunque questa maniera di giocare, poi di tentare la fortuna, un po' per partito preso, un po' essendo sfigata, e qui il solito mio senso dell'ottimismo che ritorna imperante all'interno di Effetto Collaterale. Comunque, pensate un po', questa è una chicca che ho scovato, però di cui ne avevo sentito anche parlare. Da poco tempo gli effetti collaterali del gioco, intesa appunto come azzardo, sono riportati addirittura sulle controindicazioni di alcuni medicinali. In particolar modo stiamo parlando dei medicinali contro il Parkinson, per via di un articolo che il noto Guardian, un noto quotidiano britannico, ha riportato, con la storia di Paolo Crisci, cioè un pensionato di Carrara, il quale, affetto da tale malattia neurologica, ha assunto dei farmaci che l'hanno indotto a dilapidare circa 300.000 euro fra lotterie istantanee e slot machine addirittura. Quindi il settantenne era arrivato a grattare fino a 500 gratte vince al giorno, prima che la famiglia poi si rendesse conto di quello che faceva questo poveretto, perché fondamentalmente non è stato un effetto collaterale dovuto a questi farmaci definiti dopamino agonistici, che non so neanche che significa, però hanno indotto il paziente a questa tipologia di effetti collaterali. Ed a quanto pare la causa, che è stata avviata 2 anni fa, è giunta da poco in tribunale, cioè il signore, il settantenne, ha denunciato la ASL e la ASL a sua volta si è presa la briga di denunciare le ditte farmaceutiche che hanno prodotto questi farmaci. La morale della storia è che il povero signore non gioca più, anche perché a lui non è rimasto più insomma il becco di un quattrino dopo 300.000 euro.
C'è una domanda fondamentale di cui non so se tu c'hai la risposta.
Ponimi ogni domanda.
Ma non ha mai vinto?
No, a quanto pare no, non ha neanche mai vinto.
Complimenti per la sfiga anche.
No, sfiga devo dire, anche perché
Gratta. Ma non dico i 15.000 euro al mese,
una somma
però
minima, voglio dire. Ecco perché io sono scettica per quanto riguarda soprattutto i gratta e vinci. Guarda, io Super Enalotto è un po' come sperarci, no? Affidarsi alla fortuna e la ruota dei sogni di Bari e la smorfia e tutte queste credenze a cui io ci credo poco, essendo scettica ed anche poco fortunata. Ma il gratta e vinci per antonomasia, ormai si sa che è un sistema per il quale su 30 biglietti forse metà è vincente. Quindi è un po' come le slot machine, no? Sono più i soldi che ci vai a perdere. Cioè 300.000 euro dilapidati, e ahimè, è la fine, caro Riccardo, che molti dei nostri connazionali rischiano di fare, perché sono sull'orlo di rimanere al verde, non per effetti collaterali dovuti ai farmaci come nel caso del nostro malcapitato anziano di Carrara, quanto piuttosto per via degli effetti collaterali della crisi che pervade la nostra penisola italica ed induce molti nostri concittadini ad affidarsi al gioco. Penso un po' che nel 2011 vi è stato un fatturato di 70 miliardi di euro giocati, cioè un fatturato che pone il mondo d'azzardo al terzo posto nelle classifiche delle industrie italiane dopo l'ENI e la Fiat.
Cioè, ma io ho una mia teoria, però è troppo complottista, non so se...
No, diciamolo, abbassiamo ogni qualsivoglia tipo di censura, dai.
No, è un po' da fuori di testa, magari mi ricoverano direttamente. Cioè, io so dell'idea che le lotterie, gratta e vinci, super enalotto, vari, eccetera, eccetera, sono truffe organizzate dallo Stato per avere dei soldi.
Eh beh, quello non lo
per
penso
delle
solo
entrate.
Tu, eh.
Cioè, nel senso che io, un vincitore dei, che ne so, quelli lì che si vedono adesso, no? Il gratta e vinci adesso fa la pubblicità di quelli lì, il super in vacanza tutto l'anno, 15.000 euro al mese più 200.000 euro subito.
Certo, i sogni sono desiderati.
Secondo me
sono
pochissimi quelli che vincono, così come quelli che vincono al super enalotto cifre enormi. O sono paesi interi, come è successo nel passato, oppure non si sa mai chi è.
Vabbè. Loro
così
dicono...
come l'elettoria Italia, tu non sai mai chi è il vincitore, non esce mai, ci
bravissimo.
Sono una marea di biglietti invenduti e comunque loro 70 miliardi ci entra, entrano allo Stato e quindi è un modo per recuperare dei soldi, no?
No, bravissimo, no, hai colto il senso perché non sei l'unico a pensarla. Può pensarlo anche la sottoscritta, in un certo qual modo lo pensavo anch'io, ma lo pensano tantissimi italiani. Poi loro si nascondono dietro il fatto: non riveliamo il nome del vincitore al superenalotto per motivi di sicurezza, perché si trova in una posizione scomoda con una vincita
quello
così
sicuramente
ingente.
Se ne dopo arrivano subito a chiedere parenti, amici che nemmeno conoscevi, quello sicuramente,
quello sì. Però effettivamente, insomma, un po' strano, no, il fatto. Sicuramente lo Stato ci guadagnerà qualcosa,
tanto,
cioè voglio dire, ci marcerà su, è troppa la gente che gioca. Comunque è un po' come la tassazione sulle sigarette, voglio dire.
Infatti, e tutto sfrutti le debolezze dell'uomo.
Bravissimo, le debolezze dell'uomo. Tu hai mai giocato?
Ma vabbè, ogni tanto capita, no? Un paio di numeri al superenalotto, un biglietto da lotteria, qualche gratta e vinci.
Ma sì, tanto
in maniera
però
molto per sport.
Per sport non ti ci affidi completamente, perché
no,
poi si arriva nella dipendenza del gratta gratta, voglio dire.
No, assolutamente.
Gratta ma non si vince. Tutto ciò mi ricorda quella classica barzelletta napoletana, l'ha mai sentita? Tipo: San Gennaro, ti prego, fammi vincere al superenalotto. E San Gennaro che dice: vabbè, breve parentesi, ma insomma compralo sto biglietto del superenalotto. No, proprio per indicare tutta quella povera gente che magari nell'ignoranza, etichettata in senso buono, crede comunque di sistemare la propria vita mediante il gioco. Ma secondo me un po', vuoi come dici tu, è un complotto organizzato, un po' ci vuole tanta, ma tanta fortuna che non è dovuta a tutti. Quindi, prima di entrare in queste dipendenze, insomma, siate un po' più realisti, un po' con i piedi per terra. Sognare è bello, ma fino a un certo punto. Ebbene, passiamo direttamente dopo la nostra morale, quindi al secondo brano posto in scaletta, Daniele Silvestri, Monetine.
Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Chi fidate di falsare, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola, stracolma di tesori che distribuisce a bandere di coccola l'idea di padronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. E se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi, se usate queste mie monete al posto delle armi. I vostri sogni li puntate in questo gioco, prendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una a te, una a me. monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire, una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei, una monetina per sapere che non ho sbagliato mondo, adesso le ricordo se non mi confondo. Non mi impiccio, se vinci prendi tutto, se perdi in fondo è solo qualche spiccio, il rischio è minimo, la posta in gioco alta, prendi una moneta amico, e gratto, credici, provaci, potresti fare 13, se c'è di turno adesso sei pazzo, riflettici, il tuo destino sta girando ora, sei stato sfortunato amico, tenta ancora, una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa sera.
E questa era monetina, monetine anzi, perché monetina una non basta mai, di Daniele Silvestri, tanto per rimanere, no, in ambito del discorso del gioco e di tutto quello a cui la gente poi aspira comunemente, ossia i soldi. E allora alla seconda categoria invece appartengono tutti quelli che amano giocare in vari contesti che la vita preserva, e la classica frase che contraddistingue tali individui è: due punti, ma in fondo fa parte del gioco. Cioè, c'è da dire, caro Riccardo, che alcuni di loro fanno anche bene a strammatizzare, no, determinate situazioni con il suddetto slogan. Come è anche vero che giocare può risultare intrigante, soprattutto, e qui ci addentriamo nel solito angolo della nostra psicanalisi e dell'angolo dei sentimenti.
Ci mancava durante, l'appuntamento con la psicanalisi.
Ci mancava, durante l'atto del flirtare, quindi del corteggiamento, tutto ciò che concerne il corteggiamento, ma prima o poi arriva il momento in cui si deve necessariamente giocare a carte scoperte, solo che per questi soggetti le carte scoperte non si posano mai sul tavolino. Nel senso, mi spiego meglio, a domande del tipo: ma perché ti mostri con sorrisetto beffardo dinanzi ai miei dubbi sul fatto che dopo 3 mesi di frequentazione ti stai divertendo e non mi prendi seriamente? La loro risposta indubbiamente sarà: la cosa è intrigante così, questo fa parte del gioco in fondo. Oppure: ma perché ho il sentore che mi stai raggirando ancora come un calzino dopo quasi un anno che ci frequentiamo? Loro ovviamente ti guarderanno con classico sorrisetto da ebete per poi dire: ma che ti salta in mente? Ti stuzzico per un piacere personale, per farti gelosire? Insomma, per non rendere la cosa poi tanto monotona. Ma in fondo, fa parte del gioco, no? E ancora al quesito. Ma insomma, sono passati 2 anni da quando abbiamo cominciato ad uscire insieme ed hai capito solo ora che siamo incompatibili al 99,9% su tutti i fronti? E loro, con aria scocciata seguita da uno sfavillante sogghigno, ti risponderanno: ma quante volte te l'ho ripetuto, fa tutto parte del gioco, ci sta perfettamente. E poi ognuno ha le sue regole, no? Io seguo le mie. Ma le regole di tua nonna in cariola, cioè, ti pare che se avessi voluto giocare per 2 anni non sarei uscita con il clown del McDonald's, piuttosto? O no, Riccardo? A te è mai capitato di relazionarti a gente che vive in una situazione perenne, goliardica, così di gioco, e non prende mai nulla seriamente?
È una bella domanda a cui sinceramente non so dare la risposta, e quindi devio l'attenzione su un altro, su un'altra questione che ascoltandoti mi veniva in mente, cioè che questa trasmissione ha un suo filo conduttore.
Ossia, perché molti dei nostri radioascoltatori non hanno ancora colto.
No, da fruitore di telefilm la chiamerei la trama orizzontale di effetto collaterale.
Ah, però bella, no? Cioè, nel senso,
Rossana e le sue analisi dei rapporti di coppia, perché tutti gli argomenti vengono ricondotti o di riffa o di raffa ai rapporti interpersonali di coppia, amorosi e non solo,
sessuali,
anche il gioco, anche il gioco.
Però secondo te questa è una cosa che può scocciare alla lunga i nostri, perché tutto si riconduce fondamentalmente, no, alla comunicazione e rapporti interpersonali?
No, era una riflessione sul fatto che forse è una tua ossessione a proposito di psicoanalisi.
Può essere anche la mia scrittura si riconduce molto a quello, no? Vedi, voglio dire, al
un po' alla Fabio Volo, insomma, la tua scrittura.
Bravissimo.
Ti ho preso, vedi?
Un po' al una scrittura comunque accessibile che induce a riflettere, però è come, no, l'essere umano si relaziona. Bella riflessione, devo dire, mi è piaciuta.
Grazie, grazie.
E non so di che, Riccardo.
Quindi dal disturbatore posso passare al ruolo di intellettuale della trasmissione.
Ma certo, io ti promuovo al ruolo di intellettuale. Grazie. E da questa riflessione, con Hai le carte e passi, gioca di due assi, tutta per voi, in ogni atomo denegrita. Ok, e rientriamo direttamente con la terza fascia, a cui appartiene tutta la categoria dello scommettiamo che. E non mi riferisco alla trasmissione televisiva della Rai, Riccardo, che vedeva vari concorrenti sfidarsi, no? Non so se l'hai mai vista in prove di
come
cultura.
Come no, dai. Eh? Puri anni 90, quando eravamo piccoli, scommettiamo che...
In prove di cultura si sfidavano ed abilità, quanto piuttosto a tutta quella gente che colora, non avendo forse di meglio da fare, le sue giornate scommettendo in maniera simbolica sulle vicende, sugli accadimenti e sulle possibili sciagure altrui. Mi spiego meglio. La classica frase utilizzata da costoro è, ad esempio: ma scommettiamo che fra un mese o poco più Baldo mette le corna a Priscilla? Oppure:
chi so Baldo e Priscilla adesso?
Ma due, voglio dire, presi così per fare
hanno
un esempio, nomi stranissimi. Che ti poteva aspettare da Effetto Collaterale da Rossana? Oppure: ma scommettiamo che fra due mesi Arturo va in bancarotta per tutti i debiti a cui la sua azienda deve far fronte? O ancora: ma vogliamo scommettere che Luca era gay e adesso sta con lei? Ma dico io, anziché spremere le meningi sugli affari che non vi riguardano, perché non impiegate le vostre energie piuttosto per scommettere sul livello di ascolti di Effetto Collaterale, che si possa innalzare prima o poi, prima della fine del mondo? O no? Magari non vincerete mai questa scommessa, io ve lo dico a priori, ma nel gioco, caro Riccardo, la situazione può mutare sempre, da un momento all'altro. Forse, perché si dice che un vero giocatore... mai sentita quella frase? Cioè che un vero giocatore non si vede dalle carte che ha in mano, ma da come se le gioca. Io non so come ce le giochiamo in questo programma, molto probabilmente.
Però è vero.
È
non
vero.
È vera come frase, non l'avevo mai sentita, però è vero, è così.
No, è vero, è così. Io non so.
I giocatori più bravi a carte sono quelli che con le carte brutte riescono a vincere.
Sì, ci vuole.
Che nel poker vorrebbe dire anche saper bluffare.
Ecco, il poker. Ultimamente sta dilagando questa mania anche del poker online.
Texas Hold'em.
Ma io sono molto profana in...
Ma te lo dico, si chiama così
sì,
il gioco.
Sì, no, nel senso...
C'è anche, ci sono però... i canali televisivi, grazie al digitale, che fanno Poker 24, fa vedere continuamente partite di Texas Hold'em.
Sì, no, questo è un discorso affrontato non dalla sottoscritta, ma da amici, insomma, che guardavano queste puntate. Addirittura mi hanno detto che ci sono campioni poi di poker giovanissimi.
Sì, sì.
Ma sono dei genietti anche a livello matematico, perché se tu vuoi è un calcolo anche, no, di probabilità.
Sì, anche se col Texas Hold'em non, forse le probabilità sono molto basse, nel senso che tu giochi con due carte personali tue che hai coperte e poi ce ne sono, vengono girate delle altre cinque carte che sono per tutti quanti, con cui giocano tutti, e si gioca a differenza del poker normale con tutte e 52 le carte. Quindi capito, le possibilità sono tantissime, in
sono
realtà.
Sono limitate. Tu hai mai giocato a questo
sì,
gioco?
Cioè, ogni tanto
vinci?
Sì.
Sei fortunato nel gioco?
Ma sai, questo poi è un gioco lungo che va eliminazioni. Capita di vincere come capita di perdere. Non è che non sono proprio questo fortunatissimo.
Le probabilità sono affidate al caso, diciamo.
Sì, ma abbastanza.
E va bene, magari sfortunato nel gioco, fortunato in amore.
In nulla, guarda.
Ma ci accomuniamo per questo. Questo lo dovevamo chiamare il programma degli sfigati.
No, 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 fortunatissimo io mi ritengo. Guarda, fortunato, fortunato in amore perché sto benissimo da solo per scelta. E fortunato al gioco perché gioco quando mi pare. Se vinco, vinco, se non vinco.
Bravissimo, e questa è la filosofia giusta, è questo che volevo sentire, anche perché non sono più da sola.
Ma era tutto preparato, è ovvio, no? Mica stiamo qui a pentire le bambole, era tutto preparato.
Ma no, ma non ci smascherare così dinanzi all'ascolto.
Era una gag preparatissima.
Tutta la gente che, scusate, il gioco di parole, ascolta effetto collaterale. E allora io direi di ascoltarci se è rimasto tempo.
No, sto
cosa di,
io direi che invece, considerando, visto che ho sotto controllo il tempo
time,
della nostra trasmissione, io direi che potremmo anche salutare e lasciare con, con l'ultima canzone, perché ormai il tempo agli sgoccioli
è limitato,
agli
siamo
sgoccioli,
in addirittura d'arrivo,
quindi,
Rossana è molto logorroica.
Quindi scegli Piero Pelù o Bennato?
Allora, guarda, io devo dire la verità, adoro Bennato. Ed
allora,
anche se il livello comunque musicale ci riporta indietro negli anni, è sempre meno attuale. Per quanto riguarda le scommesse e la probabilità, io direi di salutare prima tutti i nostri radioascoltatori. Grazie a tutti, ci risentiamo con la replica di domani ore 17. Mi raccomando, per commentare copiosi www.radiofonica.com e come al solito la pagina ufficiale di Effetto Collaterale. E io vi lascio con un classico. A te piace Bennato?
Io è una questione
avresti
che potremmo
Piero
affrontare
Pelù
in un'altra puntata, guarda, nel mio rapporto con la musica, quindi.
Io vi lascio con un cult che ha segnato la musica italiana per quanto riguarda comunque il gioco, le scommesse, eccetera. Non vi fidate, quindi diffidate, tutte per voi Il gatto e la volpe di Bennato. Ciao, alla prossima. Noi sapremo.